Non mi sorprende che anche il Kuwait abbia aderito, perché il Kuwait deve molto all'Arabia Saudita all'epoca della guerra con l'Iraq, è membro del Consiglio di Cooperazione del Golfo insieme con gli altri Emirati. Quello che mi preoccupa di questo aspetto è che, siccome la maggior parte di questi paesi esistono delle minoranze sciite e più sensibili quindi al richiamo iraniano, se questo sia stato saggio, se questo possa essere un segno di una volontà di andare a uno scontro in campo aperto, non credo. Potranno essere incidenti, ma non credo che si arriverà a una guerra guerreggiata, perché non sarebbe nell'interesse di nessuno dei due. E dove vedo eventualmente il punto di maggior tensione è sul controllo dello stretto di Tiranno, ovvero sia del punto di uscita del Golfo Persico verso l'Oceano Indiano, dato che tutti i paesi produttori di petrolio, per esportare il loro petrolio, devono obbligatoriamente passare per quel punto. D'altra parte, al lato opposto della penisola, l'accesso al Mar Rosso è controllato oggi dai sunniti, e quindi ne potremo vedere lì su quei fronti delle belle.
È anche vero, ambasciatore, che proprio storicamente i rapporti tra Arabia Saudita e Iran non sono mai stati buoni?
Facendo un rapidissimo excursus storico, bisogna ricordarsi che l'Iran moderno, che si fa risalire al XVI secolo con Shahbaz, nasce proprio per riconoscere una propria radice nazionale, abbandonando la Sunna per diventare sciita. E quando c'è stato da scegliere chi mettere contro l'Iran, si è ricorso ai sunniti. Ma oggi di interessi concreti che secondo me hanno portato all'accentuazione di questa crisi è il petrolio. Il momento in cui l'Iran riacquista una sua legittimità internazionale con la prospettata riduzione e eliminazione delle sanzioni, è un paese che può esportare petrolio molto di più di quanto non esporti oggi. Il problema vero è che Iran e Arabia Saudita mirano ad essere potenze egemoni nella regione e sono tra di loro incompatibili proprio storicamente. L'equilibrio si è retto fino a quando gli americani controllavano in qualche forma sia l'Arabia Saudita che l'Iran. Adesso che stanno cercando di riprendere questo gioco, non ci sono più le condizioni di 40 anni fa, e questa è la triste realtà.
Secondo le milizie Hezbollah, sciite, prime alleate dell'Iran, il piano dell'Arabia Saudita è molto più ampio. Vuole far cadere Damasco, vuole far implodere il Libano, dividere l'Iraq e isolare l'Iran. È plausibile una spiegazione del genere?
Beh, guardi, è uno scenario che diversi hanno provato a disegnare, ma è uno scenario estremamente complesso. La scomparsa della Siria, che significherebbe la parcellizzazione dell'attuale territorio tra chi? Tra un Libano in cui gli sciiti, bene o male, sono la maggioranza, non dimentichiamolo, e un Kurdistan che secondo me mai e poi mai la Turchia, ma lo stesso Iran e l'Iraq accetterebbero di veder sorgere, mi parrebbe estremamente complicato da realizzare, perché gli interessi sono troppi e sono troppo divergenti.
Fatto sta che comunque l'area mediorientale si stava ricompattando in questo momento in nome del terrorismo, e anche la questione del nucleare si stava ricucendo, no, tra Occidente e Iran. Da un giorno all'altro siamo tutti di nuovo contro tutti in quella zona.
Allora c'è da domandarsi perché, pur mettendo a morte tutta una serie di personaggi ben implicati nel terrorismo, il numero 2 di Al-Qaeda, eccetera, eccetera, poi abbiano voluto mettere nel calderone anche questo imam. Forse pensavano che passasse inosservato, ma non credo che a Riyadh ci sia una simile ingenuità. Quindi, secondo me, è stata più una mossa per richiamare l'America: scegliete con chi volete stare. E questa è una risposta che l'America in questo momento difficilmente darà. Cercherà di rimanere con tutti e due.